Ascoltatrici, un saluto ascoltatori da parte della redazione, da parte mia, Ira Rubini, qui a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi come sempre fino alle 12.30. Un saluto e il numero a cui come al solito potete scriverci 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Vi ricordo che ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure ancora ci potete scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Vi dico già che torneremo a ritrovare Shauki Senussi con la rubrica Extra Cult, che ci racconta fatti culturali di attualità e che arrivano da fuori i nostri confini. Sono tanti, ogni volta ne sceglie uno e ce lo approfondisce. Parleremo di un debutto, ce ne sono tanti questa settimana, è martedì e di solito facciamo così. Parliamo di Amadeus, il celebre titolo di Peter Schaffer, che debutta all'Elfo con l'interpretazione di Ferdinando Bruni e la regia di Francesco Frongia. Vi parleremo poi del seminario per la scuola di librai Mauri a Venezia, è la 42esima edizione di questo, che in realtà è molto più di quello che dice la sua denominazione. È un momento per fare il punto anche su osservatori importanti, le librerie. E adesso invece vi parliamo di un appuntamento musicale che ci sembrava molto interessante proporvi, perché l'evento si chiama Y come yoga, adesso non so se l'ho detto giusto, ma comunque Y come yoga se preferite, dedicato alla musica di Ravi Shankar e in più in generale alla cultura indiana, nell'ambito della rassegna Alfabeto di Parco al Polillo Art Container di Milano. E allora ne parliamo con Antonio Ribatti, che dell'Alfabeto di Parco e che abbiamo già visitato altre volte, è direttore artistico. Buongiorno, benvenuto.
Eccomi, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, adesso mi dica come devo dire il titolo, che così non sbaglio più.
Io non lo so.
Y come yoga o Y come yoga, insomma, devo dirlo all'americana?
Alcuni dicono Y, non lo so, non sono molto bravo.
Va bene, allora, comunque è una Y come quella di yoga, per l'appunto, perché si parla ovviamente di uno probabilmente del più celebre musicista legato alla grande tradizione indiana, ma anche all'innovazione di Ravi Shankar, no?
Sì, Ravi Shankar, perché non è stato soltanto un grande musicista, è stato sostanzialmente un ambasciatore della cultura indiana nel mondo. Probabilmente è stato il più influente ambasciatore della cultura indiana nel mondo e ha influenzato molto la cultura occidentale, soprattutto negli anni 60. Insomma, noi racconteremo non solo con la musica, racconteremo la musica e spiegheremo che cos'è la musica indiana, che è molto diversa anche concettualmente dalla musica occidentale. E però appunto è riuscita ad unirsi alla nostra cultura, e Ravi Shankar, a parte che ha iniziato a suonare a 10 anni, ha smesso di suonare a 90, è entrato nel Guinness dei primati per aver realizzato la carriera più longeva attaccata allo strumento, per cui ha suonato per 80 anni continuativamente, per cui ha conosciuto e ha influenzato tantissimi musicisti di tante forme musicali diverse, perché ha influenzato il jazz con il rapporto con John Coltrane, ha influenzato la musica pop con la sua amicizia, lunga amicizia con George Harrison, no? E i Beatles, ha suonato nei grandi festival pop rock degli anni 60.
Sì, beh, insomma, siamo Radio Popolare, credo che molti ascoltatori siano molto, molto avvezzi alla musica, insomma, siamo molto anche legati alla musica di Ravi Shankar, una figura che, come certo, appunto sì, ci raccontava, ha rappresentato anche un pensiero, no? Un pensiero ampio che travalicava i confini della musica.
Sì, esattamente, esattamente. Era proprio anche perché diciamo che la musica indiana è molto legato anche alla spiritualità, al concetto, no? Al rapporto con a una forza terapeutica e spirituale molto forte, no? E la musica indiana è quella che ha preservato di più questi effetti positivi della musica che ha, no, su di noi. No? In realtà tutta la musica ha questo effetto positivo. Tra l'altro, gioco di parole, appunto, Y come yoga, è perché l'idea era poi di rilegare la nostra esperienza, anche legata alla musica di Ravi Shankar, a un'esperienza di meditazione, per cui parleremo anche di questo, no? Dell'apporto certo, spirituale della musica indiana, della cultura indiana. E ci sarà Elisabetta Salerio, che è un'esperta insegnante di yoga, e ci divertiremo lì insieme, no? A capire questo rapporto, e magari avremo anche occasione di fare una piccola meditazione guidata, che sarà una cosa anche molto curiosa e divertente da fare. Nulla di impegnativo, ovviamente. Non voglio.
No, ma guardi, non abbiamo paura delle cose impegnative, veramente, ecco, ripeto. Infatti. Cioè, non c'è bisogno di rassicurarci, ci fa molto piacere. La serata dunque si strutturerà in che modo? Cosa succederà? Adesso ci ha già dato qualche accenno.
Con un aperitivo e con un DJ set di Psicofono, che è una, diciamo, sono dei DJ che sono molto specializzati nelle musiche dell'Oriente, per cui ecco, la prima parte sarà quella, così ci introdurrà a questo mondo. E poi comincerà questo racconto che, diciamo, sarà un po' diretto da me, e alterneremo visioni di filmati, di video, alla musica live di Flavio Minardo al sitar, Luca Russo al flauto bansuri e Sanikan Sabanik alla tabla. Ecco, per cui ci sono la parte musicale, ci spiegheranno che cosa sono i raga, e si ascolterà della musica in diretta, e sarà molto interessante. Nella parte che dicevo prima di meditazione sarà anche l'occasione per vedere le nuove fotografie realizzate da Roberto Pulillo proprio qualche settimana fa a Varanasi e in India, appunto, dove ha un po' a suo modo reinterpretato anche visivamente la spiritualità, no, della cultura indiana. Ecco, per cui insomma entreremo in un mondo dove saremo affascinati da suoni, parole, racconti, immagini, per cui sarà una serata, io credo, ricca e anche suggestiva, perché ci sono anche molte curiosità che magari non è così facile scovare, ecco.
Che magari non si sanno o non si ricordano, quindi ricordiamo gli estremi della serata.
Allora, via Binda siamo a Parco, via Binda 30,
Sì.
In zona Barona.
Sì.
Per cui l'inizio del DJ set dalle sette fino alle 8:30 DJ set, alle 8:30 comincia la performance e insomma ci trovate lì in via Binda.
Perfetto, allora diamo anche un riferimento in rete? Un sito?
Allora, per il biglietto, chi volesse prendere il biglietto online trova tutto su mailticket.it o se no i riferimenti diciamo parco.center per avere informazioni anche sempre aggiornate sulle attività di parco e di alfabeto di parco, perché poi avremo ovviamente ogni mese avremo un appuntamento. Io
e la rassegna va avanti fino alfabeto
va
di parco?
Fino a luglio, fino a luglio ma in realtà andrà fino a fine anno, però le date un po' fissate sono fino a luglio e avremo G come Giamaica il prossimo 19 febbraio e racconteremo la storia di Bob Marley e della rivoluzione reggae. Insomma,
va bene.
Siamo completamente scenario.
Ci spostiamo in un'altra parte del mondo. Grazie davvero per averci raccontato questo appuntamento, che lo ricordo, mercoledì 22 gennaio nell'ambito di Alfabeto di Parco al Polillo Art Container di Milano, e grazie come sempre davvero ad Antonio Ribatti. Buon lavoro.
Domani.
A presto, a risentirci.
Salve.
Una buona occasione per riascoltare Karnataki, Raga Kirvani, uno dei brani storici di Ravi Shankar, della sua immensa produzione. We'll be right back. Karnataki, Raga Kirvani di Ravi Shankar, a cui è dedicata la serata della rassegna Alfabeto di Parco, che si terrà domani sera, come ci raccontava il direttore artistico della rassegna Antonio Ribatti. E noi adesso ci spostiamo idealmente a Venezia, perché dal 28 al 31 gennaio si rinnova l'appuntamento, giunto alla sua 42esima edizione, del seminario di perfezionamento della scuola per librai organizzato dalla Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri, che si tiene alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Sono tre giornate didattiche in cui vengono affrontati, come di consueto, temi legati alle librerie, che per noi qui a Radio Popolare, ma anche per tantissime persone, sono un grande punto di riferimento, non soltanto per la lettura, ma anche per mille altre importanti attività e soprattutto per i rapporti, le relazioni che si stabiliscono soprattutto con le librerie indipendenti. In più c'è anche ovviamente la presenza di tanti librai che avranno la possibilità di scambiarsi opinioni, esperienze, e nel corso della giornata conclusiva si ricorderà Luciano Mauri, e poi vedremo anche come, vedremo il programma più in dettaglio, e saranno consegnati anche dei premi, e in particolare il 19° premio per librai Luciano e Silvana Mauri, che andrà a una libreria milanese che conosciamo molto bene. Ma tutto quanto ce lo racconta il presidente della Fondazione Umberto Elisabetta Mauri, Alberto Ottieri, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Grazie per l'invito ancora quest'anno.
Grazie di essere con noi. Allora, ogni anno, come dire, si perfezionano temi diversi, che naturalmente sono sempre nello stesso ambito. Di cosa si parlerà quest'anno?
Ma dunque, intanto il mercato del libro è un mercato che anche nel 2024, tutto sommato, è andato abbastanza relativamente bene. Questo è senz'altro un primo segnale di fiducia per tutti quanti. Cioè, ci ritroviamo a Venezia, librai, editori, eccetera, in un mercato del libro abbastanza vivace. Dopodiché si entra più nello specifico delle tre giornate di didattica, dove ci sarà anche una bellissima tavola rotonda il giovedì pomeriggio tra James Dont, Michael Bush, Alessandra Carra e Xavier Arroyo, che sono quattro grandissimi librai internazionali che danno così un po' di respiro internazionale alla scuola. I corsi, diciamo, i temi classici della formazione sono rivolti alla gestione della libreria, al servizio al cliente, alla motivazione, al fatto che oltre alla passione e alla curiosità per i libri servono un po' di competenze per essere sul mercato oggi, perché poi consideri che 30 anni fa, quando è nata la scuola, anzi 40 anni fa, quando è nata la scuola, il 90% dei libri si vendevano attraverso le librerie fisiche.
Sì.
Oggi ci sono altri canali, c'è internet, c'è la grande distribuzione, e quindi le librerie hanno anche una competizione tra canali da gestire. Ecco, tutto ciò si insegna, nel senso che si cerca di dare ai librai strumenti per essere più professionisti, più imprenditori in un mercato più competitivo.
Dato che il seminario appunto ha questa vocazione da tempo, credo che uno degli elementi più interessanti anche per noi che siamo semplici lettori oppure frequentatori di librerie, in particolare di librerie indipendenti, come dicevo, noi le raccontiamo per esempio molto spesso nelle nostre trasmissioni, girando l'Italia e andando anche fuori dai nostri confini. Qual è la libreria, dicevo, di Milano che premiate quest'anno?
La libreria premiata è la libreria Centofiori, che è gestita da soci e principalmente da Graziani, si chiama,
sì.
È un libraio è molto, molto esperto.
Vittorio, perché... lo conosciamo bene, Vittorio Graziani. Sì.
Esatto, che è un libraio che si è molto distinto perché la sua libreria è diventata un punto di riferimento, non solo cittadino, perché poi con i social lei sa che il mercato fisico della libreria si è allargato, cioè questa questione della, della capacità di raggiungere un pubblico più ampio dalla pandemia in poi è diventato un valore aggiunto per i librai bravi, nel senso che raggiungono proprio delle comunità di lettori, diventano degli influencer, che non so se è una bella o brutta parola.
Dipende da come lo fai l'influencer, esatto. Cioè, quindi esatto. Come tutto, no? Cioè, dipende da come lo si fa. Sì.
Ecco, i bravi librai sono diventati anche dei bravi influencer, cioè
vero.
Si riferiscono a una comunità di lettori che va al di là dello spazio fisico del quartiere. Questo sicuramente, se interpretato bene, diventa una grossa potenzialità. E la libreria Centofiori pensiamo che sia una delle librerie che l'ha interpretato meglio.
Vero, vero. C'è anche però la sesta borsa di lavoro Nick Perrin a una libraia stavolta. Quale?
Sì, è una libraia... dunque, lì abbiamo... Noi selezioniamo anche... tra le domande che ci arrivano ovviamente bisogna parlare bene inglese,
sì.
L'esperienza è fatta o in Inghilterra o adesso per la questione della Brexit anche nella catena Waterstone gestita da James Dont in Irlanda per ragioni burocratiche.
È più facile, sì, certo, fare sì.
Esattamente. Sono esperienze di un mese, a volte anche di più, e molto molto apprezzate perché entrano proprio nella gestione di librerie medio grandi in un sistema che è quello di inglese, ma abbastanza diverso dal nostro, perché è una catena centralizzata con dei criteri in un mercato diverso. Il mercato anglosassone non ha per esempio il prezzo imposto sui libri allo sconto libero, un mercato dove Amazon ha il 50-60% di quota di mercato, e un molto liberista da un punto di vista di competizione. E per fortuna in Italia lei sa che c'è invece una legge che protegge il prezzo con lo sconto massimo del 5%. Ecco, conoscere anche un mercato diciamo più aggressivo, gestito in maniera più grande da un certo punto di vista, in termini di fatturato, penso che sia un'esperienza unica per una giovane o un giovane libraio.
In questo caso abbiamo... è Chiara Condò, no?
Sì, Chiara Condò, sì.
Della libreria Il Pensiero Meridiano di Tropea. Quindi immagino che sarà un'esperienza effettivamente, insomma, da Tropea fino al mondo anglosassone, certamente un'esperienza interessante. Altre cose, presenterete i dati AIA del mercato del libro di cui faceva cenno precedentemente insomma, come sempre il seminario porta con sé tanti interrogativi, ma anche cerca di dare delle risposte, e in questo caso lo abbiamo detto all'inizio. Ricorderete anche una figura, no, importante, quella di Luciano Mauri, fondatore della Scuola per Librai, nel ventennale della scomparsa, giusto?
Sì, certo. Allora, l'ultima giornata, come sempre, il venerdì, la scuola si apre a un dibattito che coinvolge anche gli editori, gli autori, i librai, mentre fino a giovedì è riservato ai librai. Questo venerdì, oltre a presentare i dati AIE, a parlare un po' del quadro macroeconomico, con una bellissima tavola rotonda di editori stranieri, francesi, tedeschi, polacchi, inglesi, oltre a consegnare il premio per i librai, verrà ricordato Luciano Mauri, che è mio zio, che ha fondato la scuola 42 anni fa, e che ci ha dato un po' le regole su cui creare questo corso, in cui ci sono 30 librai, vengono perfezionati. I librai sono librai che hanno fatto i corsi della scuola per librai durante l'anno, e soprattutto il metodo didattico, che è un po' la caratteristica, l'originalità della scuola, è un metodo molto pratico, molto concreto. Fanno parte di questa formazione gli operatori del settore. Ecco, Luciano ci teneva molto al fatto che alle librerie la scuola desse un aspetto formativo per essere dei piccoli imprenditori. Ecco, diciamo che un po' la scuola ha sempre voluto, alla passione, alla curiosità dei libri, unire un po' le competenze, anche a volte prese da altri settori, che a volte possono essere anche utili. E Luciano, io ci ho lavorato con Luciano per tanti anni, aveva questo tipo di desiderio, cioè dare una struttura, una solidità, al di là della passione, della curiosità e della grande, diciamo, voglia di essere in un mondo che rimane comunque un mondo molto interessante, che è quello della letteratura, delle idee, dell'approfondimento, ecco.
Ecco, allora, tutte ovviamente le informazioni, soprattutto per l'ultima serata, su scuolalibraiuem.it, questo è il sito da consultare. Peraltro trovate notizie anche sui social, cercando appunto Scuola per Librai, Fondazione Umberto Elisabetta Mauri. Io ringrazio molto Alberto Ottieri per averci raccontato questa 42esima edizione. Vi auguro insomma, buon seminario, buon lavoro.
Grazie dell'invito.
A risentirci. E allora, con un saluto, insomma, a questa istituzione che effettivamente ha fatto molto per le librerie, noi ascoltiamo Elvis Costello in un pezzo davvero, davvero di culto, 1983, Every Day, I Write the Book, e poi c'è la pubblicità. Torniamo per la seconda parte subito dopo.
Every day.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult di questo martedì 21 di gennaio. Vi parliamo, come vi abbiamo annunciato da sommario, di un debutto questa sera in Sala Shakespeare, la Sala Grande del Teatro Elfo Puccini. Debutta una nuova produzione del Teatro dell'Elfo, Amadeus, il celebre testo di Peter Schaffer, che ha anche ispirato un altrettanto celebre film, in qualche modo sentiremo come verrà messo in scena e proposto agli spettatori del Teatro dell'Elfo, perché porta la firma Bruni Frongia, Ferdinando Bruni, in scena, poi insomma con una compagnia che poi ricorderemo, e Francesco Frongia, che insieme a Ferdinando Bruni firma la regia. Entrambi sono collegati con noi, intanto auguriamo loro buon anno perché non l'abbiamo ancora fatto, e buongiorno.
Grazie. Ciao. Grazie, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Allora, non solo il pubblico dell'Elfo, che sappiamo, lo diciamo sempre, molto affezionato, ma anche voi credo attendeste questo debutto abbastanza, insomma, con una certa impazienza e entusiasmo, no?
Certo, certo, anche perché noi, come al solito, secondo la nostra modalità, proviamo gli spettacoli in estate quando il teatro è chiuso e poi aspettiamo di debuttare in piena stagione, quindi lo spettacolo l'abbiamo provato a luglio e quindi insomma è uno spettacolo che ha bisogno a questo punto della verifica col pubblico. Ecco, siamo...
Era un po' che pensavate di mettere in scena Amadeus, no?
Ma sì, è tornato a tratti, ogni tanto tornava fuori. E poi, come al solito, le cose si concretizzano quando soprattutto ci sono gli attori giusti per farlo. E l'incontro con Daniele Fedeli, per esempio, dopo Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, è stato abbastanza determinante.
Lui fa Mozart, no?
Sì, lui fa Mozart nella scelta di finalmente mettere in scena questo testo. Ecco.
Lo ricordiamo proprio per i più distratti: Francesco Frongia, Antonio Salieri, al centro di questo memorabile, immortale testo teatrale, ormai di culto, di Peter Schaffer, un grande maestro del teatro britannico. È un musicista di vaglia, è famoso, insomma, come molti musicisti italiani di quell'epoca, ha come dire uno standing, no? Un'autorevolezza che pensa inscalfibile. Ed ecco che arriva Wolfgang Amadeus Mozart, no? Questa è un po' è anche uno spettacolo sul potere, il potere dell'arte, l'egoismo, l'autoreferenzialità, no?
Sì, è esattamente questo, è il rapporto tra un musicista come Salieri, estremamente famoso, decisamente sulla cresta dell'onda e affermato in tutta Europa, che trova improvvisamente qualcosa che invece è fortemente innovativo, direi quasi rivoluzionario, e che riconosce in quel modo di fare musica, in quel modo di creare arte, qualcosa che lui non ha. E quindi è molto interessante, perché certo c'è il rapporto tra il potere, certo c'è il rapporto tra le diverse generazioni, anche se i due hanno in realtà poco meno di una decina d'anni di differenza, quindi stiamo parlando di due musicisti comunque estremamente famosi. Mozart comunque non era un musicista sconosciuto, aveva girato tutte le corti, ma era quasi un fenomeno, e invece Salieri era decisamente più dentro la convenzione dell'epoca, è più appunto il musicista di corte, quindi sono due ruoli completamente diversi. Uno ha la fama e anche il denaro, e l'altro invece ha il genio, e quindi in questo contrasto continuo tra la creazione e la differenza appunto di rapporto con l'arte, che si sviluppa tutto il discorso. Per cui decisamente Amadeus è un testo che va oltre le biografie e che invece arriva al cuore pulsante della vicenda, cioè degli esseri umani capaci di inventare qualcosa, di creare, di avvicinarsi a Dio.
Poi parliamo del progetto, delle scene, della collaborazione con Antonio Marras, della compagnia, però vorrei tornare un momento da Ferdinando Bruni, perché questo è un personaggio estremamente, posso dirlo, scivoloso, quello di Salieri in Amadeus di Schaffer, no? Cioè, lo avevano affermato anche molti interpreti del testo in passato, quando il testo era ancora una novità, perché in realtà molti, e non c'è niente di male, hanno imparato a conoscere questa trama, diciamo, attraverso il celebre film dallo stesso titolo, che appiattiva un po' il ruolo di Salieri.
Ma
Ma in realtà Salieri è un personaggio molto complesso.
Esatto.
Sì. Intanto la cosa molto interessante del discorso che Schaffer fa attraverso questo testo è la sfida che Salieri a questo punto fa a Dio, non più a Mozart. Mozart a un certo punto dice: Mozart è il campo di battaglia, ma la mia battaglia è con Dio, perché all'inizio Salieri fa un patto con Dio: io sarò casto, farò una vita di virtù, aiuterò il prossimo, eccetera, tu in cambio dammi la gloria e la capacità di essere un grande compositore. Dio questo patto non lo rispetta, perché a un certo punto appare Amadeus, che è la, secondo Salieri, la vera voce di Dio. La sua grande contraddizione, la grande contraddizione di Salieri, è quello da una parte di essere distrutto da questo tradimento, e infatti da metà in poi il testo è una grande invettiva contro Dio anche, ma nello stesso tempo di riconoscere la grandezza della musica di Mozart, di esserne commosso, di capirne la portata rivoluzionaria, di, ovviamente è un apologo, quindi una specie di parabola, quindi non è una ricostruzione storica dell'ambiente musicale dell'epoca, né del rapporto fra Mozart e Salieri, che non era quello, anche se in realtà questo testo, che si ispira a un microdramma di Pushkin, Mozart e Salieri, che è stato scritto a ridosso della morte di Salieri e che comunque raccoglieva dei pettegolezzi che giravano comunque per Vienna, ma la cosa straordinaria di questo testo è proprio il rapporto che Salieri ha con Dio attraverso Mozart, e invece anche l'altra cosa molto interessante è la sua funzione teatrale, perché Salieri è anche il narratore, e quindi c'è nel film Salieri si confessa con un giovane prete, racconta tutta la storia con un flashback. Qui il confessore è, e lo chiede all'inizio Salieri, il pubblico, e quindi lui continua a entrare e uscire dalla vicenda.
È un delirio quasi, no?
È una specie di delirio suo, che però avviene attraverso un meccanismo quasi brechtiano, cioè di entrata e uscita dal personaggio, dalla vicenda, eccetera, per commentare col pubblico quello che sta succedendo, e questo è molto interessante secondo me. L'altra cosa molto interessante è la coscienza che Salieri ha poi alla fine, che questa invidia, questo malanimo, questo umor nero ha distrutto soprattutto se stesso.
Sì, tra l'altro appunto io ricordo di avere visto una rappresentazione di questo testo in Gran Bretagna, non certo la più famosa, che avvenne nel 79 e fu subito molto dirompente, e si sottolineava peraltro anche una discendenza di questo testo, no? Che è quella di Pushkin, che aveva già affrontato questo duopolio musicale Mozart e Salieri.
Sì, è un microdramma, appunto, come dicevo, che poi è stato musicato da Rimsky-Korsakov, oltretutto, che è stato scritto in un'epoca non così lontana poi dalla morte di Salieri, e che raccoglieva questi pettegolezzi che erano girati prima subito dopo la morte di Mozart, il quale, delirando, dava la colpa a Salieri della sua morte, e poi erano stati di nuovo riproposti quando Salieri era morto. Il meccanismo interessante che Schaffer prende di questa vicenda, di questi pettegolezzi, eccetera, è che Salieri poi decide di usare questi pettegolezzi, anzi li favorisce, li diffonde per diventare immortale, per legare il suo nome per sempre alla figura di Mozart.
Quindi, secondo quanto ci ha insegnato Maria Callas, che sì, importante parlare anche male. Esatto. Ma
se non diventerò immortale per la fama, sarà per l'infamia, dice alla fine. No? È una cosa che va detta, però io ci tengo a dirla in tutte le interviste. Salieri era un grande musicista.
Ma no, straordinario, ma ci mancherebbe.
Aveva la statura rivoluzionaria di Mozart, che ha sintetizzato tutta una serie di cambiamenti che erano nell'aria e che pian piano, come succede spesso, poi lui è riuscito a sintetizzare in una proposta molto forte, ma Salieri era un grande musicista.
Soprattutto era un grandissimo accademico, studioso, insomma una persona di profondo.
È stato maestro, oltre che di uno dei figli di Mozart, ma anche di Beethoven e di Schubert, per dire due suoi allievi, non da poco.
Cioè, se abbiamo Beethoven e Schubert, lo dobbiamo a Salieri, non a Mozart, insomma, cioè, per cui adesso non togliamo nulla ad un genio.
Giusto. Tant'è vero che noi ci siamo permessi di, contrariamente alle indicazioni che Schaffer dà, perché Schaffer fa un testo molto preciso in cui dice qui c'è questa musica, c'è quell'altra, abbiamo anche introdotto, prima dell'arrivo di Mozart, prima che Mozart prenda piede nella pièce, delle musiche di Salieri.
Questa mi sembra una bellissima cosa. Avevo detto che sarei tornata da Francesco Frongia per parlare di scene, costumi, la collaborazione che si rinnova con Marras, la compagnia che vede molti dei vostri interpreti più affezionati, no?
Sì, dunque, parlando della scena, è una sorta di scatola e di stanza esplosa, e una stanza, sono delle pareti che creano degli spazi attraverso cui si mettono le figure e si intravedono le figure, che è una sorta di labirinto, come un po' come se fosse la mente di Salieri che decompone tutta la storia e la riracconta. Quindi la scena è una scena molto funzionale, una scena fissa con dei piccoli cambiamenti, che però ci permette davvero di evocare tutti gli spazi che vengono raccontati durante l'opera, cioè la corte di Vienna, i salotti, quindi si dà un'ambientazione, ma soprattutto appunto il rapporto con Antonio Marras, che si rinnova, che ha creato degli atti che, pur ispirandosi al Settecento, si rinnovano completamente e che in qualche modo diventano come delle sculture, diventano delle opere d'arte anch'essi, e quindi è un Settecento completamente reinventato e anche questo un po' allucinato, perché tutto appunto parte dalla mente di Salieri ed è quel momento, il momento iniziale in cui si apre il sipario, in cui noi vediamo Salieri di spalle al pubblico, illuminato solo da un controluce, e nel fondale, sul fondale che noi abbiamo, si stagliano le figure, delle silhouette del popolo di Vienna, che si chiede appunto: chi ha ucciso Mozart? Da cosa è partito? È vero quello che sentiamo? E nessuno crede a quello che... E quindi sono queste figure, inizialmente solo silhouette, che pian piano prendono corpo, diventano tridimensionali e esplodono poi nei momenti più clamorosi, come nel Rato e il Serraglio, dove il giovane Mozart indossa un abito che ha le fogge del Settecento, ma è che è molto più vicino a noi, perché quest'opera, pur essendo ambientata così lontano, parla davvero a noi contemporanei.
Allora, io vi ringrazio per averci un po' raccontato questo Amadeus che debutta stasera al Teatro Elfo Puccini, il resto, insomma, è anche la restituzione in Italia di un testo, insomma, che era tempo che non tornava sulle scene, che ci fa molto piacere rivedere, di Peter Schaffer, insomma, a cui va come sempre tutta la nostra ammirazione, in sala Shakespeare fino al 2 di marzo dunque. Grazie a Ferdinando Bruni e a Francesco Frongia, buon debutto, a risentirci.
Ci vediamo in teatro.
Ci vediamo in teatro, ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
E allora, proprio come hanno fatto Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, insomma tutta la compagnia di Amadeus che debutta stasera, eccolo Salieri con la sua fanfara imperiale composta per l'imperatore a Vienna. Allora, stavamo parlando di Salieri con Sciauchi Senussi, perché è una figura che troviamo interessante, però insomma, dopo aver ascoltato questa marcia imperiale, che era un breve estratto in omaggio a questo compositore a cui in realtà è dedicato Amadeus che debutta stasera al Teatro Elfo Puccini, ci vuole una sigla. Thank you. E siamo arrivati ad Extra Cult, la rubrica del martedì di Cult da questa stagione a cura di Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Ira.
Allora, anche oggi un argomento, sapete che Extra Cult è la rubrica che ci porta fuori dai nostri confini con argomenti profondi, interessanti, di attualità culturale. Di cosa parliamo oggi?
Parliamo di TikTok.
Guarda.
Che ha le ore contate negli Stati Uniti. Rischia anche di essere chiuso anche nei paesi dell'Unione Europea. Ricordiamo che l'anno scorso Presidente Biden ha firmato una legge che richiedeva al proprietario cinese dell'app di vendere la piattaforma, altrimenti sarà chiusa negli Stati Uniti. Biden sostiene che l'app pone i rischi per la sicurezza nazionale perché il governo cinese potrebbe usare TikTok per diffondere propaganda o per condurre sorveglianza sugli americani e rubare anche i loro dati. La settimana scorsa la Corte Suprema all'unanimità ha dato ragione a Biden, quindi la legge può entrare in vigore. Trump dovrebbe prorogare di 3 mesi la scadenza per la vendita, però sembra ormai fatta. Come sempre ci sono dei pro e contro. È un social, fa comunità anche se virtuale. Noi parliamo di una sottocomunità e che è quella di BookTok. Che parla di libri, di letteratura, ha avuto un fortissimo impatto sul mondo dell'editoria. A novembre 2023, questi sono dati certificati, è stato segnalato che BookTok era stato visualizzato oltre 200 miliardi di volte su TikTok, con circa 60 miliardi di video, 90 miliardi di interazioni, quindi di commenti. New York Times ha raccontato la storia di una giovane scrittrice, Jenny Norell, che ha autopubblicato un suo romanzo romantico senza un editore che l'aiutasse a farlo arrivare nelle librerie. Ha deciso di promuoverlo lei stessa su TikTok e quindi è diventato virale e il libro, le vendite sono schizzate alle stelle, poi ha avuto un grosso contratto. Nel 2011, questo è il caso che fanno tutti, è uscito un libro, La canzone d'Achille, di Madeleine Miller. 2 anni fa qualcuno ha parlato di questo libro, che all'uscita aveva venduto 8.000 copie, adesso vende 100.000 copie all'anno. Quindi un impatto.
I booktoker sono stati, abbiamo parlato del fenomeno dei booktoker qualche volta qui a Cult, e sono sempre personaggi con una grande visione, devo dire. Quindi come sempre le cose vengono con i loro difetti, le novità intendo, o comunque i fenomeni, con i loro difetti e con i loro pregi. Si può utilizzare, no, appunto, uno strumento come TikTok in una maniera estremamente virtuosa.
Nel bene e nel male TikTok. Io ho visto anche, ho notato che nelle grandi librerie ci sono molti giovani,
sì,
perché gli influencer vogliono fare vedere l'oggetto non fisico e quindi bisogna comprare il libro, leggerlo sull'ebook. Adesso che sta per chiudere TikTok, questa autrice ha esortato i suoi decine di migliaia di followers a cercarla su Instagram o su Facebook, però non è, lei dice, ho paura che il senso di comunità verrà distrutto a causa di questa legge Biden. Questo New York Times lo dice, molti degli scrittori di narrativa più venduti negli Stati Uniti devono il loro successo in parte all'esposizione su TikTok. Se TikTok scomparirà, dicono gli editori, si creerà un vero e proprio buco nel mercato. Io non lo sapevo che ormai anche i librai guardano il trend di TikTok e ordinano i libri da vendere, perché non c'è più quella classica promozione, no? Quindi ormai è tutto su TikTok, come dicevo, nel bene e nel male. Perché ho parlato della canzone di Achille? Perché quello poi ha rilanciato tutto un filone, quello dei classici. E quindi tutti i classici che abbiamo letto nella nostra vita in francese, in arabo, in inglese, in spagnolo sono stati rilanciati con decine di o centinaia di migliaia di copie vendute. Ovviamente TikTok, come dicevo, c'è tutta la parte negativa, perché c'è l'hate speech, ci sono i tormentoni, però c'è anche lì una nicchia anche per la musica. Ira, per esempio, io ho scelto un brano dei Fleetwood Mac,
sì,
un brano del 77 che praticamente
Dreams.
Sì, bello, ha venduto, però era tra gli illustri dimenticati. È stato rilanciato da un messicano che beve una Coca-Cola, una cola messicana, e ebbene su Spotify in questo momento Dreams ha 1.950 milioni di streaming. Una roba straordinaria. Aggiungo l'ultima cosa, perché parlavo fuori di quello che stavo per raccontare, e mi dicono ovviamente le piccole librerie stanno soffrendo, no? Perché i grandi numeri li fanno i colossi. Ebbene, in Francia, per esempio, stanno facendo dei corsi di TikTok alle piccole librerie, quelle indipendenti. Molti hanno rifiutato perché hanno anche delle convinzioni che comunque TikTok non è il massimo, no? Perché da una parte è vero che fa leggere, i ragazzi hanno cominciato a leggere, dall'altra parte c'è tutto quello che sta facendo perdere l'attenzione, la concentrazione ai ragazzi a causa dello scroll. Non possono più stare più di 30-40 secondi su un argomento, perché il cervello ormai si è adeguato ai ritmi infernali di TikTok.
Molto interessante. Allora, abbiamo nominato i Fleetwood Mac, il loro Dreams che ritorna in auge, e grazie a Sciocchi Senussi, ci
grazie
vediamo
a te, Ira,
martedì prossimo. E allora ascoltiamo Dreams come sigla di cult di quest'oggi. Vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 oppure sul sito di Radio Popolare per riascoltarci in podcast. A risentirci.